Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Sorella di Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Bene, allora viviamo quest'ultimo momento di preghiera e qualche piccolo cambiamento è nel fatto che la messa delle 6:30 non sarà nella cappella dove abbiamo celebrato, ma sarà nella cappella del primo piano, ci troveremo lì alle 6:30 e celebreremo la messa domenicale, la messa prefestiva, quindi col credo, eccetera, le letture della domenica. La preghiera dei fedeli la faremo spontanea, quindi potrà essere un momento così anche di ringraziamento per chi vuole, no? Così da affidare alle sorelle. E niente, dopo poi la messa a cena si potrà parlare, il silenzio finisce con la cena e domani mattina, dopo la colazione, no, si può partire. Non ci sarà la messa, almeno io non posso esserci, per cui io poi con la messa vi saluterò. Comunque la messa domenicale è già quella di stasera, quindi cioè, la viviamo così. E, bene, venendo alla parola di Dio, l'ultima parola che sento di proporvi è già appunto una parola che parla di ritorno alla vita quotidiana e nel nostro essere chiesa, comunità di chiamati dal Signore. Abbiamo visto tante volte in questo cammino di esercizi, uno per tutti, Marco 3, no? Il Signore salì sul monte e chiamò a sé quelli che volle e ne costituì 12. Allora, l'ultimo brano che voglio proporvi lo prendo dal libro degli Atti e dal capitolo 1 degli Atti. E nel capitolo 1 Luca comincia ricordando il primo racconto. Nel mio primo racconto, Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dall'inizio fino al giorno in cui fu assunto in cielo dopo aver dato disposizione agli apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Scusate, non si sa bene se accendere o spegnere, perché il caldo fa caldo, tipo accendere. E allora, ecco, non sappiamo, questo gli Atti degli Apostoli sono la seconda parte dell'opera lucana. E secoli fa, anche quando si mettevano i libri del Nuovo Testamento insieme in ordine, non era come oggi, nel senso che noi abbiamo i quattro Vangeli, poi gli Atti. Invece c'erano i tre sinottici, Matteo, Marco, Luca, gli Atti e poi dopo Giovanni, proprio a sottolineare questa unità dell'opera lucana. E quindi questi racconti che Luca raccoglie, organizza, narra a Teofilo. E Teofilo, come sappiamo, gli studiosi si domandano, è un personaggio concreto, c'è uno che ha dato dei soldi a Luca o gli ha chiesto di fare questo lavoro e chi si chiamava Teofilo, e allo stesso tempo Teofilo, come sappiamo, è un nome simbolicamente molto forte, perché Teofilo significa amico di Dio. E allora può essere tutte e due le cose, no? Cioè può essere qualcuno di concreto che si chiamava così, può essere ciascuno di noi, ciascun lettore a cui Luca, scrivendo e immaginando che poi i suoi testi saranno letti da persone che anche lui non conosce, allora dice: qualunque nome voi portiate, sappiate che il vostro secondo, terzo nome è Teofilo, amico, amica di Dio, perché Dio c'è amico. E allora dice, egli si mostrò a essi vivo dopo la sua passione con molte prove, durante 40 giorni apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Vedete, Luca fa riferimento agli incontri con Gesù risorto, e molti di questi ci sono narrati dagli stessi evangelisti, e notate, con molte prove per 40 giorni, io offrendosi ad essi vivo. Io mi domando, noi abbiamo fatto esperienza di vedere delle persone morire, magari abbiamo fatto anche l'esperienza di portarle, accompagnarle al cimitero, di veder chiudere la loro tomba, ma nessuno di noi ha fatto l'esperienza di tornare a casa e di ritrovarsele vive in cucina, no? Nei sogni, ok, nei sogni, no? Ma concretamente, mai, se qualcuno mi dicesse che l'ha fatto realmente, io mi preoccupo. Ma voglio dire che se l'avessimo fatto una volta, basterebbe. Io se l'avessi fatto, non so se avrei, se fossi ancora vivo, magari mi è venuto un colpo, no? Sto dicendo questo perché con diverse prove, per 40 giorni, ricordate 40, sono sempre questi numeri simbolici che dice il tempo necessario perché un'esperienza si compia. Un'interpretazione potrebbe essere quella che anche il Signore risorto è sempre lo stesso Signore, cioè uno che non si impone, che si propone, ma non si impone. Abbiamo visto i discepoli di Emmaus, non lo riconoscono, poi lui a un certo punto gli dice, fece come se dovesse andare più lontano, sono loro che gli dicono resta con noi, spezzò il pane. Allora, un po' questo, un po' il Signore che rimane sempre il Signore che si offre, no? Non si impone, si offre. E due, dice che noi facciamo fatica a credere che il Signore è risorto veramente. Attenzione, neanche tanto che Lui è risorto, ma che Lui è risorto per noi, e facciamo fatica a credere che il male e la morte non sia l'ultima parola sulla nostra vita, no? E però vedete, rispetto anche alla nostra fatica, il Signore non ci abbandona e continua a offrirsi. Continua a offrirsi. Per dire, noi dovremmo chiedere di avere appunto questi occhi, questo cuore aperto, per poter sempre domandarci, Signore, in questo momento della tua vita, quali sono i segni che tu mi mandi della tua resurrezione? Laddove tante volte siamo presi dalla tristezza, dallo sconforto, dal fatto di essere sempre di meno e che stiamo chiudendo le case e che stiamo morendo, eccetera, no? Noi ne vediamo di segni di morte, però allo stesso tempo è come se gli atti ci stesse dicendo che il Signore in ogni tempo continua a darci segni della sua resurrezione. Allora, noi lo crediamo, la cosa qual è? Quello di avere un cuore aperto per poterli cogliere. Quali sono oggi, nella mia vita personale, comunitaria, e di chiesa, e di mondo, che è segnato tanto dalle guerre, dalla morte, no? E i segni che il Signore è risorto, che mi sta offrendo per poter credere che Lui ha vinto veramente la morte. E parlando delle cose riguardanti il regno di Dio, vedete, il Signore appare, si offre, vivente e parla delle cose riguardanti il regno di Dio. Ce lo siamo già detti, no? Durante anche questi esercizi lo sapevamo già, che nella catechesi di Gesù il tema del regno di Dio è centrale. Vi ricordate l'inizio del Vangelo di Marco? Il tempo è compiuto, il regno di Dio si fa presente, si avvicina, no? Il Padre nostro, dove Gesù ci dice: quando pregate, dite fra diverse cose, venga il tuo regno. Ed è interessante che lui risorto si offre parlando loro delle cose riguardanti il regno di Dio. Perché quella è la cosa fondamentale, no? Che finalmente il nostro cuore sia liberato dai regni dell'idolatria e dai regni del nostro io, perché poi vedete alla fine noi ci attacchiamo, noi facciamo del nostro io un idolo, del nostro Dio un idolo. Per quello i padri dicevano l'orgoglio, no? Peggiore di tutti i demoni è la filautia. Perché pensate anche nella Chiesa, laddove si incontra qualcuno che pensa di essere, no, già Signore in terra, e ne troviamo purtroppo, come li salvi? Lo Spirito Santo può, ma è dura, laddove ci sono persone, no, gonfie di superbia, gonfie del proprio io. E allora è il nostro cuore che deve essere liberato per poter diventare luogo del regno di Dio, cioè che nel nostro cuore possa regnare l'amore di Dio Padre per tutti gli uomini. E mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre. Quella disse: che voi avete udito da me, Giovanni battezzò con acqua, voi invece tra non molti giorni sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: Signore, questo è il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele? Attenzione, Gesù è apparso loro con molti segni per 40 giorni parlando delle cose del regno di Dio. Loro che cosa dicono? E questo, Signore, è il tempo in cui tu ricostituirai il regno per Israele? Notate la differenza, no? Gesù parla del regno di Dio e loro il regno per Israele. È così, noi, il nostro cuore non è a misura del cuore di Dio. No, il nostro cuore è piccolo. Il Signore lo vuole allargare, no? Lo vuole lavorare, lo vuole fare un po' più grande. Ci dicevamo in questi giorni, no? A volte proprio l'orizzonte delle nostre preghiere. Pensate, non so se l'ho già detto, scusate se eventualmente ripeto, l'età che va avanti. Che mi ha colpito a proposito dei tavoli sinodali che in ogni diocesi si sono fatti, no? E allora poi c'era a dire: facciamoli nei bar, facciamoli coinvolgendo i commercianti, facciamoli, no, sentiamo persone, gruppi, no? E in poche diocesi, per esempio, ho sentito che hanno fatto in una diocesi qui un tavolo sinodale con gli ex preti. Che normalmente, no, vengono messi un po' da parte, no? E invece il vescovo li è andati a chiamare e li ha ascoltati. Allora, no, vedete, cioè, c'è da allargare il cuore, da lasciarci allargare il cuore. E vedete, egli rispose: non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dello Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea, la Samaria, fino ai confini della terra. Notate, no? Loro chiedevano il regno per Israele e il Signore diceva: guardate, non spetta a me conoscere tempi e momenti dell'avvento del regno di Dio, no? ma riceverete forza e sarete di me testimoni, notate, a Gerusalemme, in tutta la Giudea, la Samaria e fino ai confini della terra. Qui si parla del cosiddetto programma missionario di Luca: Gerusalemme, Giudea, Samaria e fino ai confini della terra. Allora, Gerusalemme è il luogo dove loro stanno, dove vivono. E allora, voi sapete, e poi soprattutto le missionarie conoscono tanto dei gesuiti, no? Cioè vita, morte e miracoli, eh? Di tanti, tante cose buone, però avete visto anche i peccati, eh? E un peccato dei gesuiti, che si può dire così, no? Senza, è l'individualismo, no? I gesuiti a volte si trovano, però ognuno per conto proprio. E tanto che fu Peter Hans Kolbenbach, che questo generale, che cominciò a dire: guardate ai gesuiti, guardate che il confratello che vive accanto a te è una persona alla quale tu devi annunciare il Vangelo, come lui a te. C'è un gesuita, vabbè, diciamo stare, che ha tanto successo, e se lui diceva che la compagnia, la comunità dei gesuiti è come un aeroporto, dove il superiore sta nella torre di controllo e gli altri sono come degli aerei, no? Arrivano, cambiano le valigie e ripartono, no? Quindi un aeroporto. E dentro di me mi dicevo: che pena, che pena. Ma scusate, ma la vita fraterna, al di là di come viene strutturato, ci sono tanti modi, no? Ma fa parte della vita cristiana. Tant'è vero che anche l'eremita cristiano è staccato da tutto per essere unito al tutto. Anche l'eremita cristiano. Una volta ascoltavo un monaco italiano che ancora ai tempi del comunismo peggiore in Romania, tempi di Ceausescu, e era andato a trovare un monaco orientale che viveva da eremita, vedeva pochissime persone l'anno, nelle foreste della Romania. E andando a parlare con lui, parlarono i temi della vita spirituale, e a un certo punto questo monaco italiano gli chiese qualcosa sulla preghiera pura, e lui disse: padre, in questo tempo non è possibile praticare la preghiera pura, perché il popolo soffre molto. Bellissimo, no? Anche questa eremita dice: io non posso pregare se i miei fratelli e le mie sorelle stanno soffrendo in quel modo. Allora, la vita fraterna, al di là di come, no? Cioè, fa parte, per cui la persona che è accanto a te, perché vedete, no, tante volte, cioè, noi vediamo anche nella vita religiosa certe cose che uno dice: ma il Vangelo funziona dentro di te anche per le tue sorelle o fratelli di comunità o no? O no? Questo nella vita religiosa, ma le parrocchie, eccetera, non sono da meno, no? Dove gruppi, gruppetti si scannano, no? In maniera molto cattolica. Allora è interessante perché Gesù dice: di me sarete testimoni prima di tutto nel luogo dove vivi. Nel luogo dove vivi. Con i tuoi familiari, che è la cosa tante volte più difficile, no? È difficile. Lì viene fuori, no, la tua, il tuo essere con me. Quindi la Gerusalemme, la Giudea, e la Giudea è la regione dove c'è Gerusalemme, quindi diciamo ancora il tuo quotidiano. Poi la Samaria, e le cose si complicano ancora di più perché sono con i tuoi nemici. dove le relazioni sono più difficili, perché anche quello, no, ha a che fare con il luogo dove siamo chiamati a portare testimonianza di un'umanità diversa, che non ammazza il nemico ed è contento che possa crepare, ma che con fatica grande, e allo stesso tempo cerca di non chiudersi al male, ma di offrire quel male ricevuto tante volte e fatto all'amore del Signore. Lotta perché quell'inimicizia, di cui leggevamo nella lettera agli Efesini, sia assunta e salvata dal Signore Gesù. E poi fino ai confini della terra. Papa Francesco ci invita a uscire, no? Ci invita a uscire, a scoprire che il mondo è la casa di Dio e che il mondo è il luogo dove siamo chiamati a narrare il nome santo del Signore Gesù. E detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quando ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù che di mezzo a voi è stato assunto in cielo verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Ecco, è l'assunzione, no? Cioè il racconto dell'assunzione, cioè questo Gesù che viene preso da Dio. E non è il primo caso di uomini che vengono presi da Dio nella Bibbia, nel senso che, per esempio, al capitolo 5 della Genesi c'è una genealogia e di patriarchi antidiluviani, prediluviani, cioè prima del diluvio, nel racconto. E attenzione, sono questi di cui si dice che vissero 600 anni, 700 anni, sono numeri simbolici. E a un certo punto di questi, dove ciascuno si dice, per esempio versetto 18, Jered aveva 162 anni quando generò Enoch, Jered, dopo aver generato Enoch, visse ancora 800 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Jered fu di 962 anni, poi morì. Numeri simbolici. Vedete, di ciascuno si dice appunto quanto visse, cosa fece, chi generò e poi che morì. Di uno soltanto, Enoch, si dice, versetto 21, aveva 65 anni quando generò Matusalemme. Matusalemme è quello che è vissuto di più di tutti, 969 anni. E Enoch camminò con Dio, è l'unico di cui si dice che Enoch che camminò con Dio. E dice, e dopo aver generato Matusalemme, visse ancora per 300 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Enoch fu di 365 anni, Enoch camminò con Dio di nuovo. Poi scomparve, perché Dio l'aveva preso. Vedete, non si dice poi morì, ma non si dice poi morì. Perché quest'uomo che per due volte si dice camminò con Dio, anche la sua morte è di Dio. Quasi come dire che chi nella vita scopre Dio come amico e diventa suo amico e amico degli uomini, appartiene a Dio nella sua vita e la sua morte. Pensate, non c'è forse niente di più bello da augurarci, no? Di poter morire con Dio. Perché se moriamo nelle sue mani abbiamo una speranza. Perché se abbiamo sperimentato durante la nostra vita che possiamo camminare mano nella mano con Lui come amici, potremo anche camminare in quella valle oscura che a un certo punto sarà davanti a noi, nella speranza che la sua mano non ci lascerà. Lui ci farà attraversare la valle oscura. Allora vedete, Enoch scomparve. Tra l'altro qui c'è anche un'altra cosa molto interessante, che in tutta questa genealogia dove uno vive 800 anni, l'altro 960, Enoch è quello che vive di meno, perché vive solo 365 anni. Tu dici, è poco, no? Però vedete, 365 cosa sono? I giorni di un anno. Cioè qui simbolicamente è detto il mistero di vite che, no, per tanti motivi purtroppo si chiudono presto, ma se sono in Dio si sono compiute, anche se sono state brevi. Perché vedete, poi lo scopo della vita, come sappiamo e come dice anche Sant'Ignazio negli esercizi, non è vivere a lungo, anche se ce lo auguriamo, ma non è vivere a lungo, è trovare Dio, poi curare la propria vita, eccetera, ma se anche pur facendo questo, per tanti motivi, no? Lo scopo della vita è incontrare il Dio della vita. E allora, poi ancora, tanto per ricordare, di uomini nell'Antico Testamento la cui morte è strana, è presa da Dio, c'è Mosè, nel libro del Deuteronomio, capitolo 34, dove si dice che Mosè sul Monte Nebo, ricordate, no? Mosè non entrerà nella terra, ma la vedrà dal Monte Nebo, che è attualmente in Giordania. E qui ci viene raccontato che Mosè, capitolo 34 dell'Esodo, Mosè, servo del Signore, morì in quel luogo nella terra di Moab, secondo l'ordine del Signore. Fu sepolto nella valle, nella terra di Moab, di fronte a Beth Peor. Nessuno fino ad oggi ha saputo dove sia la sua tomba. Mosè aveva 120 anni quando morì, gli occhi non gli erano spenti e il vigore non gli era venuto mai. E allora, l'unica volta in cui Mosè, in tutto il Pentateuco, cioè dal libro dell'Esodo, meglio, dove comincia il racconto di Mosè, fino al Deuteronomio, l'unica volta che Mosè viene chiamato servo del Signore è qui. Cioè quasi per dire tutta una vita per imparare a servire. Tutta una vita per imparare ad amare. È una morte strana, perché, come dice, no, gli occhi non gli si erano spenti, la luce degli occhi è la vita, no? Simbolicamente la vita. Non togliere, Signore, la luce ai miei occhi. La luce è la vita, e poter gli occhi essere pieni di luce significa sono vivi. E poi ancora questo fatto che la tomba non si trova, che strano, no? Cioè, come dire, questi racconti già parlano, preannunciano per noi cristiani quella vittoria sulla morte, no, che sarà piena di Gesù. In ultima cosa, Mosè morì secondo l'ordine del Signore, cioè Mosè morì in obbedienza. C'è un midrash, un racconto ebraico, che dice che il Signore disse a Mosè: Mosè, devi morire. E Mosè disse: non voglio morire. E Mosè gli disse, e Dio gli disse: guarda Mosè, devi morire. E lui disse: no, ma io non voglio morire. Allora il Signore lo abbracciò, gli diede un bacio e lui morì. Cioè, e fra l'altro questo midrash fa riferimento al fatto che Mosè morì secondo l'ordine del Signore. In ebraico, letteralmente, è Mosè morì sulla bocca, sulle labbra, perché l'ordine si dà con la bocca, con le labbra, da cui c'è tutta una tradizione di mistica, secondo la quale Mosè morì sul vaso di Dio. Marciato da Dio. E terzo, Elia, che verrà preso da questo carro di fuoco. Fra l'altro, in quel racconto di Elia, nel secondo libro, all'inizio del secondo libro dei Re, Elia domanderà a Eliseo, suo discepolo e suo successore, gli dirà: guarda che io sto per essere preso dal Signore, cosa vuoi che io chieda per te? E Eliseo dirà: due terzi del tuo spirito siano su di me. Normalmente si riceveva un terzo, invece Eliseo no, esagera, dice due terzi del tuo spirito. E Elia dice: sei stato un po', no, così, un po' coraggioso nel domandare, se mi vedrai quando sarò preso da Dio, questo significa che due terzi del mio spirito. E vedete, qui nel racconto degli Atti sta accadendo questo, no? Cioè i discepoli stanno guardando Gesù, lo vedono che viene preso da Dio, per dire: lo spirito vi verrà dato. Lo spirito di Gesù vi verrà dato. E attenzione, questo racconto dell'assunzione dice qualcosa che ha a che fare anche con noi, in che senso? Che noi, come loro, viviamo da una parte senza Gesù. Nel senso che noi fisicamente Gesù non ce l'abbiamo. Noi abbiamo altri modi in cui Lui è mezzo a noi, no? Lui ce l'ha detto: quando due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Gesù ci ha detto: qualunque cosa farete al più piccolo tra voi, lo avete fatto a me. E noi crediamo che Gesù è presente nella sua parola, crediamo che è presente nei sacramenti, no? Però, da un'altra parte, fisicamente non c'è. E anche per loro questo fatto che Gesù viene preso, loro si ritrovano senza avere il Maestro, no? E vedete, rimangono così a guardarlo preso e portato in cielo, no? I due uomini vanno da loro e gli dicono: uomini di Galilea, ehi, che fate a guardare il cielo? Come dire, no, sapete, sono quei cristiani che guardano solo il cielo, solo il cielo, ehi, devi vivere, devi vivere. Lui tornerà come ci ha promesso. No, e che bello il cielo, vorrei andare tanto in cielo, mi piacerebbe. Cacca, intanto io sta qua con i piedi per terra, vivi, non tutto il cielo. Qua. Lui tornerà come ci ha promesso. E allora ritornarono a Gerusalemme, facciamo quest'ultimo pezzettino, al monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme, in quanto il cammino permesso il giorno di sabato. Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore, dove erano soliti riunirsi. Vi era Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda figlio di Giacomo. Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e i fratelli di lui. Vedete questa prima comunità che si riunisce nella casa. Il Vangelo di Luca finisce nel Tempio, gli Atti, no? Come dire, nella casa. Noi non abbiamo Tempio. Noi non abbiamo tempo, perché Dio è presente dappertutto, perché dove gli uomini e donne che invocano il Signore, lì c'è la Chiesa, lì c'è la Chiesa, lì è presente Dio. E notate una cosa, che questa lista dei discepoli, ora 11 ma prima 12, Luca ce l'aveva già data nel Vangelo al capitolo 6. dice capitolo 6, dice: quando fu giorno, versetto 13, chiamò a sé i suoi discepoli, ne scelse 12, ai quali diede anche il nome di apostoli: Simone, al quale diede anche il nome di Pietro, Andrea suo fratello, Giacomo e Giovanni. Attenzione, questa lista ce l'aveva già data e adesso la ridà, ma in un altro ordine. Cioè, nel senso che nel Vangelo diceva Simon Pietro e Andrea suo fratello, Giacomo e Giovanni. Qui invece, se notate, dice Pietro e Giovanni. Nel Vangelo aveva detto Pietro e Andrea. Qui Pietro e Giovanni. E poi ancora Giacomo e Andrea. Nel Vangelo aveva detto Giacomo e Giovanni. Cioè, quasi come dire che il suo sangue ci fa famiglia e ci, come dire, ci fa mettere in gioco, non ci fa negare, ma ci fa mettere in gioco quelle che sono i legami di sangue, cioè quello che è fratello sorella di sangue, che pure è una cosa buona, che però non basta per fare veramente fratelli e sorelle. Nel sangue del Signore noi non perdiamo quei fratelli e quelle sorelle, rimangono, però ne troviamo altri. In una fraternità che è fatta più piena, no? Perché non basta il sangue per fare fratelli e sorelle, ci vuole l'amore. Perché quanti fratelli e sorelle sono scannati? E lo vediamo, no? Delle sorelle che non si parlano più da una vita, eppure hanno lo stesso sangue, ma se non c'è l'amore. E allora, come dire, no, qui c'è una comunità di uomini e donne, cose che noi dimentichiamo, noi uomini dimentichiamo sempre, perché la Chiesa siamo noi, voi siete le pecore, no? E invece la prima comunità cristiana è fatta da uomini e donne, c'è la presenza di Maria, no? C'è la presenza di altre donne, di alcune donne e i fratelli di lui, notate anche, ci sono anche quelli di sangue, no? Che fanno parte della prima comunità cristiana. E proprio ultimo, mi piace finire con questo inizio del racconto di Pietro, del primo discorso di Pietro. E in quei giorni Pietro si alzò in mezzo ai fratelli, il numero delle persone radunate erano circa 120, e disse: fratelli, era necessario che si compisse ciò che nella scrittura fu predetto dallo Spirito Santo per bocca di Davide, riguardo a Giuda, diventato la guida di quelli che arrestarono Gesù. Egli infatti era stato del nostro numero e aveva avuto in sorte lo stesso ministero. Giuda dunque comprò un campo con il prezzo del suo diritto e poi precipitando, eccetera, eccetera. E, primo discorso di Pietro alla comunità di nuovo riunita. Con che comincia? Con Giuda. Pietro dice: Pietro, non potevi cominciare con qualcos'altro? Cioè, potevi cominciare dicendo: siamo contenti di ritrovarci insieme perché il Signore, eccetera, no? Chi va a fare per primo, a ricordare per primo? Uno di noi, egli infatti era del nostro numero, che è venuto meno. E vedete, per dire uno di noi è venuto meno, noi tutti siamo venuti meno. Perché certo, lui lo ha tradito, io l'ho rinnegato, gli altri sono fuggiti. Allora, per dire, se noi siamo qui, è perché Dio ha misericordia di noi. Perché il suo amore è grande, è fedele, non ci abbandona. E viene dato a noi che siamo peccatori. Come fa ad amare noi peccatori? Ce lo domandiamo, no? Dove uno dice, vabbè, una volta, però se lo fai due volte basta, no? Allora come fai? Cioè, allora vedete, è interessante perché Pietro dice: questo siamo noi e lo saremo sempre. Dei peccatori amati e chiamati a conversione. Tutti noi siamo così. e viviamo e ringraziamo Dio, no? Che il suo amore non ci abbandonerà e non ci abbandonerà. E allora se non ci ha abbandonati e non ci abbandonerà, anche noi potremo annunciare ai nostri fratelli nei loro peccati che c'è una speranza, c'è un perdono, c'è una misericordia per tutti, nessuno escluso. E come te lo faccio a dire? È perché io lo sperimento, io sono il primo e lo sperimento. E allora proprio perché lo sperimento te lo so annunciare. Concludo con quella bellissima frase dei monaci antichi che diceva: più grande di chi resuscita i morti è colui che sa riconoscere il proprio peccato. Se ci pensate, no, che più grande di chi resuscita i morti è colui che sa riconoscere il proprio peccato. Se ci pensate, noi nelle nostre parti, quando si dice che uno o un'altra, cioè un santone o una santona che fa miracoli, si organizzano i pullman. E allora gli antichi dicevano: più grande di loro sono coloro che sanno riconoscersi come peccatori in perdono. Peccatori tenuti su dalla misericordia di Dio. Bene, allora coraggio.